Gentili ascoltatori, vi presentiamo la rubrica Un libro al mese.
Continua la parziale lettura del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson. Chi avesse piacere di leggerlo integralmente può acquistarlo presso l'editrice Uomini Nuovi, 21.030, Martirolo, Varese, Italia. Novesima puntata. Una notte, all'angolo oscuro di una strada, un ragazzo mi raccontò quello che accadde a lui. Carl ha 18 anni. Da 3 anni si inietta direttamente la droga nelle vene. Quando per la prima volta si rese conto che il suo vizio gli sarebbe costato $15 al giorno, poi 20, poi 25, andò dal suo fornitore e si offrì di aiutarlo a vendere. «Oh no, ragazzo mio!» Se vuoi vendere, dovrai trovarti la tua clientela. In questa frase è spiegata la ragione del continuo sviluppo dell'assuefazione alla droga. Carl, per pagarsi la propria droga, indusse ragazzi più giovani a prendere narcotici. Usò la stessa tecnica che era stata usata con lui, dicendo che l'abitudine ben valeva i pochi dollari che costa. Scelse i ragazzi più sensibili, più chiusi. Li definiva pulcini se rifiutavano di fumare le sigarette di marijuana. E infine Carl riuscì a farsi la sua clientela. Non uno, ma 10 ragazzi entrarono a far parte della catena sempre più lunga dei drogati. Una delle domande che ponevo a questi ragazzi era: perché non smettete? Immaginiamo che un ragazzo decida di smettere. Ecco ciò che lo attende. Circa 2 ore dopo la cessazione dell'effetto dell'ultima iniezione, la vittima comincia a sentire i sintomi che si manifestano a causa della privazione della droga. Prima di tutto, sente un'ansia terribile che spira dal suo corpo da tutti i pori. Poi comincia a sudare, trema dal freddo, mentre la temperatura del corpo sale sempre di più. Comincia a vomitare, vomita poi per delle ore intere. I suoi nervi vibrano con dolori atroci dalla pianta dei piedi alla radice dei capelli. Soffre di allucinazioni ed incubi più terribili di quelli mai immaginati da un alcolizzato. Questo dura per 3 giorni. E a meno che non riceva aiuto, non potrà resistere. Ma anche con l'aiuto, vi sono 9 probabilità su 10 che non sarà mai libero dal suo vizio. Ogni anno 3.500 drogati vengono ammessi nell'ospedale del Servizio di Sanità Pubblica degli Stati Uniti a Lexington. Più di 600 medici ed assistenti cercano di aiutarli a liberarsi dal loro vizio. Tuttavia, 20 anni di studi eseguiti dal 1935 al 1955 rivelarono che il 64% dei drogati ritorna all'ospedale. Molti altri ritornano alla droga senza poi ritornare all'ospedale. Tra l'85 e il 90% dei drogati, dice il direttore medico dell'ospedale, ritornano purtroppo alla loro abitudine. Una volta abituato, vecchio mio, gli disse un ragazzo che era stato a Lexington, sei abituato per sempre. Mi sono procurato una dose 5 minuti dopo aver lasciato quel posto. Cosa succede ai 9 drogati su 10 che non riescono a liberarsi dalla loro abitudine? Si produce un deterioramento fisico doloroso e repellente. Carl, anche quando induceva i ragazzi più giovani di lui a prendere la droga, aveva in suo possesso un bollettino ufficiale del Dipartimento della Polizia di New York che descriveva gli effetti prodotti sul corpo dall'uso continuo della droga. Essere un drogato incallito equivale ad essere un morto ambulante. Ci sono molti sintomi per riconoscere un drogato incallito. Alcuni di questi possono essere presenti. I denti sono cariati, si perde l'appetito e lo stomaco e gli intestini non funzionano più normalmente, la cicifellea si infiamma, gli occhi e la pelle diventano color giallo biliare. In certi casi le mucose del naso acquistano un colore rosso fiammante, il setto nasale si corrode, il respiro diventa difficile. L'ossigeno nel sangue diminuisce, si sviluppa la bronchite e la tubercolosi. Le buone qualità del carattere scompaiono ed emergono quelle cattive. Si infettano gli organi sessuali. Le vene cedono e rimangono cicatrici lividi e violacee. La pelle si copre di foruncoli e di acciacchi. Un dolore continuo gracchia il corpo. I nervi si spezzano. Si produce una contrazione dei muscoli, terrori immaginari e fantastici assalgono la mente e talvolta si ha come risultato la completa pazzia. Spesso sopravviene la morte, una morte troppo precoce. Secondo quanto si cita in una autorevole pubblicazione del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, i drogati hanno probabilità di morire di tubercolosi 4 volte più di una persona normale. Di polmonite 2 volte, di senilità precoce 5 volte, di bronchite 4 volte, di emorragie cerebrali 3 volte e più di 2 volte per una grande varietà di altre malattie. Tale è il tormento di chi è dedito agli stupefacenti. Tale è la disgrazia di chi è un morto ambulante. Carl sapeva che lo può aspettare. Però ciò non gli servì a farlo smettere. Nemmeno servì a Shorty. Shorty venne da me per cercare aiuto e intanto mi insegnò una tragica lezione. Aveva 19 anni e si drogava con l'eroina. Usava i narcotici da quando aveva 15 anni. Tammy era la sua ragazza, una bellissima ragazza di 17 anni. I genitori di lei erano conosciuti nell'ambiente degli affari e della società di New York e frequentavano una chiesa alla moda. Shorty gli chiese di liberare Tammy da quella roba e Dio acconsentì a vedere la ragazza. Quando Shorty ed io bussammo alla porta di una buia stanza sotterranea infestata da grossi topi in una vecchia casa nei bassi fondi di Brooklyn, vi fu un lieve subbuglio all'interno. Aspettammo mentre Shorty borbottava impazientemente. Quando la porta si aprì, Tammy ci guardò a bocca aperta, sorpresa della nostra vita improvvisa. Vi erano altri 2 giovani nella stanza scarsamente illuminata. Avevano le maniche del braccio sinistro rimboccate. Sul tavolo davanti a loro si trovavano gli strumenti consistenti in una siringa, un piccolo bruciatore d'alcol, un bicchiere di acqua ed un piccolo sacchetto di cellophane contenente una sostanza bianca, l'eroina. «Lui chi è?» chiese Tammy facendo segno a me con la testa.
È una brava persona, disse Shorty. È un pastore, gli ho chiesto io di venire qua. Beh, dovrà aspettare se vuol parlare con me. Sammy si voltò le spalle e riprese a scaldare le rovine. Shorty dovette aver intuito quello che mi passava per la mente perché mi disse sottovoce: non cercare di impedirli, pastore. Se rovini questa dose, quei ragazzi ti uccideranno, dico sul serio. Se esci a chiamare la polizia, saremo via di qui prima che ritorniate. Rimani un momento, farà bene alla tua cultura. Così rimasi e potei imparare cosa significa per un ragazzo essere dedito alla droga. Mentre si facevano i preparativi per l'iniezione, Shorty mi raccontò la storia di Sammy. Anche lei usava la droga dall'età di 15 anni. I suoi genitori non conoscevano la doppia vita che conduceva, comprese le notti che passava con uomini diversi. Tutto quello che sapevano era che Tommy aveva lasciato la casa e che viveva a Greenwich Village. La vedevano durante i weekend e benché fossero un po' scandalizzati della vita zingaretta di Tammy, credevano che tutte le ragazze dovessero trascorrere un periodo di ribellione e perciò la lasciavano fare. La ribellione di Tammy consisteva in una crescente dedizione all'eroina ed in un sempre maggior abbandono alla prostituzione. Deve farlo per pagarsi la droga, disse Shorty. È una ragazza squillo, ha una lista di clienti regolari. Per la maggior parte sono uomini d'affari di Madison Avenue che hanno la moglie a Westchester. E poi Shorty abbassò la voce. Ma quello che mi irrita è che si mette con questi omosessuali. Sta diventando sempre più lesbica e con loro che trova piacere. Non ebbi il coraggio di chiedere a Shorty che parte avesse lui in tutto ciò. Era alto, appena 1,50 m, sicuro. Sammy era snella, alta e bionda. Lasciai cadere l'argomento. Shorty cominciava ad impazientirsi. Non sono più stato lo stesso dopo aver assistito alla scena che seguì qualche minuto dopo. La preparazione dell'iniezione era stata un po' lunga. Ora ciascuno dei giovani presenti, Shorty incluso, si dimenava e spingeva per poter avere l'iniezione prima degli altri. A chi stava in peggiori condizioni era permesso di ricevere l'iniezione per primo. E Shorty all'improvviso fu preso da un parossismo e cominciò a tremare, a vomitare e a gemere. Immagino che l'abbia fatto per poter essere lì. Con sguardi famelici i quattro giovani osservarono uno di essi mentre versava l'eroina dal sacchetto di cellophane nel tappo del bollitore. Non ne fu perso nemmeno un granello. «Sbrigatevi!» urlarono tutti nelle orecchie. Con mani tremanti il ragazzo accese due fiammiferi, li mise sotto il bollitore e fece bollire il contenuto. Un altro ragazzo si tolse la cintura e l'applicò come fascia emostatica sul braccio di Shorty. Gli altri drogati cominciarono ad essere molto agitati. Si tennero vicini digrignando i denti e serrando i pugni per reprimere l'impulso di strappare la siringa piena dalle mani di Shorty. Le lacrime correvano in tutte le guance, mentre imprecavano sottovoce e si mordevano le labbra. Poi, ad uno, ricevettero l'iniezione finale che li inondava di giubilo e di eccitazione. L'ago che iniettava il liquido nella vena fine. Non mi sono mai sentito così vicino all'inferno come in quel momento. I ragazzi si lasciarono andare a poco ad una specie di euforia. Poi, un lunghissimo periodo di tempo, rimasi ad ascoltare i loro inutili discorsi e vaneggiamenti. Che ne dici, pastore? Farai togliere l'abitudine a Sammy? Mi disse Shorty, ricordandosi improvvisamente del motivo per cui mi aveva chiesto di andare. Gli dissi che avrei certamente fatto del mio meglio e provai a parlare con Tammy proprio lì. Ma lei mi guardò con occhi vitrei e mi disse di andare all'inferno. Che cosa potevo offrirle io se lei non avesse in quel momento? Mi disse. Si trovava in cielo. Affermò che io non avevo la minima idea di cosa fosse il cielo. Aggiunse che poteva cavarsela da sola senza l'aiuto di un pastore eccentrico. Anche Ciotti cambiò idea, sentendosi di avermi invitato a minare, ora che aveva avuto la sua dote. Quando gli dissi che non avevo nessuna cura magica e che tutto quello che gli avrei potuto offrire era il pollo freddo, cioè il processo di disintossicazione subitanea e forzata, mi guardò, si grattò la testa e disse: «E allora, perché sei venuto?» Così feci fiasco. Feci fiasco come lo avevo fatto con Maria. Lasciai l'appartamento. Quando vi ritornai per cercare di aiutarli di nuovo, Sammy e Sotti erano spariti e si erano portati via tutto il loro bagaglio. Nessuno sapeva dove fossero e nessuno sembrava interessarsene. I terribili effetti della droga sul corpo umano non si possono spiegare soltanto in termini fisici. David, mi hanno detto più volte, ci sono due abitudini che uno deve abbandonare se è drogato: l'abitudine fisica e l'abitudine mentale. L'abitudine fisica non è un problema troppo grosso. Uno soffre le pene dell'inferno per 3 giorni, sopporta una tortura un po' meno straziante per un altro mese e poi è libero. Ma l'abitudine della mente, David, è qualcosa di terribile. C'è qualcosa dentro di te che ti obbliga a ritornare al vizio. Qualcosa di spettrale che continua a sussurrare. Abbiamo dei nomi per questo fantasma: una scimmia sulla schiena o un avvoltoio nelle penne. Non riusciamo a sbarazzarcene, David. Ma tu sei un pastore. Forse questo Spirito Santo del quale ti parli, forse lui ti può aiutare. Non so perché ci sia voluto tanto tempo per capire che era questa in realtà la direzione che avremmo dovuto seguire. La realizzazione si produsse come una evoluzione che cominciò con un fallimento e terminò con una magnifica scoperta. Il fallimento fu un ragazzo di nome Josh. Non dimenticherò mai i 4 giorni traumatici che trascorsi con lui, cercando di aiutarlo durante quel periodo di sofferenze che si produce quando si priva un drogato delle reni. Joe era un buon ragazzo, alto, biondo. Una volta era stato un buon atleta nella sua scuola. Non era arrivato alla droga seguendo la solita strada. Suppongo che quei calmanti fossero necessari, disse Joe nel mio ufficio al centro. So che quando ne avevo bisogno ero contento per il sollievo che mi procuravano, ma guarda quello che mi è successo adesso. Non sono più riuscito a liberarmi. Joy mi raccontò la sua storia. Stavo lavorando con una impresa di carbone. Un giorno scivolò e cadde giù per un canale di scarico. L'incidente lo costrinse in ospedale per diversi mesi e per la maggior parte di quel tempo Joy sofferse dolori atroci. Per aiutarlo a sopportare l'agonia, il dottore gli prescrisse il narcotico. Quando Joe lasciò l'ospedale, era già un tossicomano. Non potevo più procurarmi il narcotico, mi disse, ma scoperti che vi era uno siroppo per la tosse che conteneva narcotici e cominciai a fare il giro della città per comprarlo. Ogni volta dovevo andare in una farmacia diversa ed usare un falso nome, ma non avevo alcuna difficoltà a trovare tutto ciò che mi occorreva. Entravo poi nel gabinetto più vicino e bevevo l'intera bottiglia di circa 1/4 di litro in una sola volta. Più tardi, questo sciroppo non riusciva più a soddisfare il crescente bisogno che Joe aveva per la droga. Sapeva che alcuni amici di scuola usavano l'eroina e si mise in contatto con loro. Da quel momento seguì anche lui la solita strada. Prima per inalazione, poi con iniezioni ipodermiche, ed infine con iniezioni endovenose. Quando Zoe venne da noi, usava l'eroina da più di 8 mesi. Il suo vizio era profondamente radicato. Puoi restare qui al centro per 3 o 4 giorni? Sì. Nessun altro mi vuole. Puoi stare al piano di sopra con gli assistenti. Zoe scrollò le spalle. Non sarà facile, come sai. Dovrai sottoporti al processo del pollo freddo. Di nuovo, Zoe scrollò le spalle. Pollo freddo. La tensione assoluta è il metodo usato di solito nelle prigioni per curare un ragazzo dalla droga. Noi lo usavamo in parte perché non avevamo altra scelta. Non potevamo somministrare le medicine che si usano negli ospedali per tali casi. Ma preferiamo il pollo freddo anche per i suoi propri meriti. Il periodo di privazione della droga è considerevolmente più rapido. 3 giorni invece di 3 settimane. Il dolore è più acuto, ma finisce prima. Così portammo Joy al centro e gli venne una stanza al piano di sopra con gli impiegati. Come ero felice che avessimo con noi una infermiera diplomata. La stanza di Barbara Carver era proprio sotto quella di Joy. Così poteva tenerle d'occhio durante tutta la sua permanenza con noi. Mettemmo al corrente pure un medico, nel caso che avessimo avuto bisogno di lui. Joy gli disse appena lo facemmo sistemare in casa. Da questo momento è cominciato il periodo di cura. Ti prometto che non ti lasceremo solo neppure un secondo. Quando ci sarà impossibile esserti vicini di persona, ci saremo vicini con la preghiera. Non volevamo semplicemente togliere al ragazzo gli stupefacenti e lasciarlo soffrire da solo. Tutti i 4 giorni sarebbero stati accompagnati da un intenso programma di preghiera. Si sarebbero elevate preghiere per lui per 24 ore al giorno. Giorno e notte ci sarebbero stati ragazzi e ragazze nella cappella che avrebbero intercedito per lui. Altri sarebbero stati personalmente con lui al piano di sopra per leggergli le sacre scritture. Una delle prime cose che dovemmo fare con Joy fu di togliergli dalla mente l'idea che avrebbe sofferto intensamente. La tensione istantanea della droga è di per sé stessa già abbastanza dolorosa, senza dovervi aggiungere l'idea che sarà un inferno. Chiesi a Joy dove avesse appreso l'idea che questa privazione istantanea sarebbe stata tanto penosa. Lo dicono tutti. Appunto, se ti dicono che è penosa, così tu sei qui e stai sudando al solo pensiero di quello che ti sta dinanzi. A dire il vero, non è necessariamente sempre così. Raccontai a Joy la storia di un ragazzo che era dedito alla marijuana e all'eroina e che ne era stato liberato istantaneamente, senza alcuno dei sintomi che accompagnano la privazione istantanea della droga. A me gli dice il caso era raro. E lui avrebbe dovuto prepararsi qualora sopravvenissero dei momenti difficili. Ma perché immaginarsi qualcosa peggiore della realtà? Lavorammo sodo per aiutare Joe a distinguere i veri sintomi dai sintomi psicologici derivanti dalla apprensione. Una volta incominciate le vere sofferenze provocate dalla privazione, Joe rimase nella sua stanza sudando dal dolore. Barbara esaminava le sue condizioni regolarmente. Joe giaceva sul letto stringendosi dal stomaco mentre i tramiti lo attaccavano a varie riprese. Il suo corpo era di un rosa fiammante. Il sudore gli gocciolava in piccoli ritagli. Urlava dal dolore e si percuoteva la testa con le mani. Voleva acqua e poi la vomitava. Implorò di aiutarlo. Ma non potevo fare altro che tenergli la mano e assicurarlo che avevamo per lui un profondo interesse. Poi, al 4º giorno, sembrò che Joe fosse molto meglio. Girò per il centro sorridendo debolmente e dicendo che forse il tempo era passato. E così,
sorridente e grato, Joy uscì dalla porta del centro e se ne andò giù per Fountain Avenue. Venne l'ora del suo ritorno, ma Joy non ritornò. La mattina seguente apprendemmo che il nostro Joy era stato arrestato per furto e per essere in possesso di una casa. Questo fu il nostro fallimento. Che cosa c'è che non ha funzionato? Parlai con Nicky, che aveva preso Badditini. Mi chiesi di dirmi quando sentì aver conseguito la piena vittoria sulla sua vecchia vita. Qualcosa di fantastico gli era accaduto, mi disse, al tempo della sua conversione nell'arena. In quella occasione era stato toccato dall'amore di Dio, ma fu solo più tardi che seppe d'aver conseguito la vittoria completa. E quando? Quando questo avvenne, Nicky? Quando ricevetti il battesimo nello Spirito Santo. Chiamai David e gli feci la stessa domanda. Quando sentì di aver potenza per dominare questo Dio? Oh, è facile rispondere, dice David. Quando fui battezzato nello Spirito Santo. Ogni volta mi veniva data la stessa risposta. Non posso descrivere quanto fossi emozionato. Sembrava che stesse emergendo un piano di Dio. Sentivo di essere alla soglia di qualcosa di meraviglioso.
Un libro al mese, letto da Ignazio Neri. Vi diamo appuntamento domani alla stessa ora.